Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa nuova trasmissione, Schiaparelli ed Alì. E allora, se noi scrutiamo all'orizzonte, vediamo uno splendido Aldo Premoli, ideatore e curatore della trasmissione, a cui diamo il benvenuto in tenuta tropicale.
Sì,
Caro Aldo, ben trovato.
buonasera a tutti. Sì, in tenuta tropicale, anche se la Parigi-Dakar non l'ho mai fatta perché forse non so nemmeno più guidare una moto, ma non importa. Perché la Parigi-Dakar, direte voi? Perché uno dice che perché a Dakar ha sfilato Chanel. Uno dice, ma che ci va a fare Chanel a Dakar? Ex colonia francese fino al 1884, quando è stata abolita, ma anche molto nota per la tratta degli schiavi, eccetera, eccetera.
Assolutamente.
Hanno perso il campionato del mondo con una squadra praticamente di colore. E a me spiace perché comunque io alle Le Bleu non ce n'è per nessuno. E Mbappé mi piace da matti. E poi, secondo me, sono un bastian contrario. Tutti davano contro la Francia. Allora io ho adorato fare il tifo, anche se hanno perso, fa niente. Però, insomma, la notizia diciamo che è quella lì: che Chanel va a Dakar a fare una sfilata. E in realtà non è che è andata a Dakar solo a fare una sfilata, perché ha messo in piedi una manifestazione di 3 giorni, una cosa di questo tipo, che si chiama Chanel Métier d'Art, sì, un piccolo festival che mette in luce i talenti, così almeno sta scritto nel comunicato stampa di Chanel. Io non sono stato invitato, non ci sono andato, quindi mi rifaccio alle fonti ufficiali. Per mettere in luce, dice, i talenti di questo paese nell'arte, nella danza, nella musica e nella letteratura. Ora, questo Chanel Métier d'Art è un. Come dire, una manifestazione che da un po' di tempo Chanel sta facendo, non a Dakar in particolare, e avrà un ritorno, cioè un proseguo, nel senso che adesso hanno fatto questa cosa di 3-4 giorni, poi però ne faranno un'altra con l'Institut fondamentale dell'Afrique Noire, sempre di Dakar, e poi a marzo, mi sembra, marzo-aprile, a Parigi, a Chanel, scusate, ho la tosse, ma è d'obbligo in questo periodo, apre i suoi atelier per corsi di formazione rivolti a studenti e artigiani senegalesi, in particolare. Pare che dopo questi corsi di formazione sia previsto che vadano a lavorare da Chanel come, non so esattamente cosa faranno, ma insomma, come in sartoria o per gli accessori, o un gruppo di, non so, 10-20 artigiani provenienti dal Senegal. Allora, il Senegal fa 17 milioni di abitanti. 17 milioni di abitanti attualmente con un tasso di disoccupazione del 99%. Scusate, prima ho detto che la tratta degli schiavi era stata abolita nel 1849, 40, è stata abolita nel 1848. Allora, non possiamo dire, per essere onesti, anche se non ho fatto ricerche, che siano stati i francesi ad iniziare questa cosa, perché non è stato così, c'era già e vabbè, l'hanno portata avanti finché appunto loro non l'hanno abolita. Qualcuno ha detto, ma una borsa di Chanel costa più del reddito annuo di un abitante del Senegal, cioè non ci arrivano la maggior parte delle borse di Chanel costano più di quello che un senegalese cioè, ha a disposizione per vivere in un anno. Quindi uno dice: ma cosa sono andati a fare? Per essere cinici, uno dice: non è che pensano che quello lì è un mercato. No, non credo che siano andati pensando che quello sia un mercato, anche se, e qui faccio solo delle supposizioni, hanno fatto una sfilata, hanno portato comunque, come sempre, delle star. riconoscibili, insomma, nel continente africano, a partire dalla solita Naomi e poi altri, non so, cantanti, rapper, eccetera, eccetera. Allora, io credo, ma qui siamo nel puro campo delle ipotesi che faccio io, perché non ho nessuna pezza d'appoggio, che ci sia anche della buona volontà, cioè ci sia la volontà aspetta che c'è un termine esatto che si chiama loss and damage, cioè perdita e danno. Adesso poi spiego perché questo termine, perché ho detto che questo è un termine esatto, di un po' riparare a delle situazioni che fanno parte del passato coloniale europeo, ma che oggi non è più solo europeo. Ora, in più, perché comunque è inutile pensare che non ci si. Penso che sia giusto pensare che ci sia anche quest'altro aspetto della situazione. Andare ad Acarpe, Chanel, a sfilare. Ah, faccio presente che è la prima sfilata in assoluto che viene fatta nell'Africa subsahariana. Cioè, nessuno ha mai sfilato nell'Africa subsahariana. Ed è la prima in assoluto di Chanel in generale in Africa. Non era mai successa una cosa del genere. Ora, non possiamo non ragionare su un discorso coloniale. Non perché. Io non credo assolutamente che Chanel stia facendo un'operazione coloniale. È indubitabile che un passato coloniale esiste, soprattutto per paesi come Regno Unito, la Francia, Paesi Bassi, Spagna e Belgio. Questi sono quei paesi che hanno vabbè, noi abbiamo avuto un periodo, quella ridicola situazione del periodo fascista, dovevamo anche noi far vedere che no, noi no, cioè loro dovevano far vedere che io non mi associo a loro, che anche l'Italia era una potenza coloniale, ha fatto quella figura non bellissima.
Poi c'era anche prima Tripoli, Belsualdo Mur, non so se ti ricordi, no? Insomma.
Meraviglioso. Però, insomma, invece, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Belgio hanno un passato coloniale preciso. Ecco, oggi, però, se dobbiamo parlare di moda, colonie e industria anche della moda, non solo di qualche foto con qualche bella signorina che saltella, ci sono altri paesi che non hanno un passato coloniale, però hanno un passato imperiale, e questi sono la Cina, che sicuramente non è mai stata considerata uno stato coloniale, ma pure gli Stati Uniti, la Russia e il Giappone.
Certo.
Se giochiamo con le parole, non possiamo dire che siano paesi che hanno fatto del colonialismo, però sono paesi che hanno avuto degli imperi e che hanno fatto i loro comodi, pure loro, e
Certo.
continuano a farli. Ora, andiamo a vedere un attimo però nel concreto, perché se no uno dice, vabbè, sì, il senso di colpa occidentale. Del bianco occidentale nei confronti dei paesi coloniali. Queste cose qui non mi appartengono, nel senso che, per amor del cielo, mica sto negando niente, però a me non interessa personalmente, insomma, viene da ridere, ci sono anche dei film che lo mettono un po' in ridicolo. L'altro giorno vedevo una pièce teatrale che diceva: sono inglese, sono bianco, sono di mezza età, sono per di più eterosessuale, vabbè, peggio di così posso solo buttarmi dalla finestra. Ecco, questo sta diventando un po' ridicolo, però ci sono poi dei fatti concreti. Sono così concreti che all'ultimo COP27, che come molti sapranno è il vertice che le Nazioni Unite dedicano ai problemi ambientali, è successo qualcosa. Allora, il COP27 è stato fatto a Sharm el Sheikh, vabbè, ok, è in Egitto, tutti sanno che cos'è Sharm el Sheikh, gli italiani in particolare sono stati tra i primi, credo, no, i primi sono stati tedeschi, ma poi sono arrivati gli italiani a scoprire Sharm el Sheikh, di cui ho un ricordo personalmente fantastico, perché quando ci sono andato la prima volta non c'era neanche un albergo, incredibile. C'erano
Dai.
sì, bellissimo. C'erano solo accampamenti di subacquei tedeschi. Sono arrivato fuori orario, tipo che sono arrivato alle 7 e non ho neanche mangiato, che non c'era più niente da mangiare, era già finita l'orario di mensa. Poi, che cosa c'era a Sharm el Sheikh? Beh, anche quella in qualche maniera può essere interessante da raccontare. C'era una pista d'atterraggio per caccia.
Sì.
C'erano delle basi. C'era una base americana militare, perché di là del confine c'era Gheddafi, quindi era ritenuto in quel momento lì una zona, come dire, critica. Quando gli americani se ne sono andati, perché hanno deciso a un certo punto che non gliene fregava più niente di quella zona lì, su questa pista dei caccia sono atterrati i primi aerei della Franco Rossa.
Interessante.
E da lì è partito lo sviluppo micidiale di Sharm el Sheikh. Prima ho visto costruito un Hilton molto, non dico dal punto di vista ambientale rispettoso, non lo so, non ero in grado allora, ti sto parlando degli anni Ottanta, di giudicare. Ho visto costruito un Hilton, però che quasi non si vedeva perché era basso, dello stesso colore della sabbia. E vabbè, non spaccava granché. Sì, magari le testuggini che avevo toccato mentre nuotavo cominciavano a innervosirsi con la presenza dell'Hilton, ma insomma era ancora una cosa. Poi sono tornato e invece ho visto Miami nel deserto del Sinai e poi vabbè, non sono più tornato perché il cuore non mi reggeva più. Ero stato così fortunato da vederlo prima e quindi non mi reggeva più la pompa di vedere il Mövenpick e tutte queste cose qua. Poi ci sono stati fatti tragicissimi, tentati, tutta sta roba qui. Beh, comunque, siccome gli alberghi non mancano, il vertice delle Nazioni Unite COP27 dedicato ai problemi ambientali. Ora, non è che i problemi ambientali ce l'ha solo la moda, come sappiamo, no? C'è di tutto. E effettivamente durante questo vertice non è successo un po' niente per quanto riguarda, cioè non è che sono stati protagonisti particolarmente i rappresentanti del settore, se non che l'ultimo giorno e l'ultima notte è stato firmato un accordo che non ha precedenti, quindi non è successo niente, il tessile è stato messo così da parte, cioè, non so, hanno parlato d'altro, e però a un certo punto, l'ultima notte, hanno firmato un accordo che si chiama appunto Loss and Damage, come si dice in inglese bene, Federico? Danno.
Damage,
Damage.
damage.
Che è un fondo per risarcire i danni subiti dai paesi che, pur essendo i meno responsabili del riscaldamento globale, ovviamente, perché sono quelli che meno sviluppati industrialmente, quindi sono quelli che emettono meno CO2, ne stanno subendo i danni peggiori. Ad esempio, prendiamo un paese che tutti riteniamo terribilmente sfigato, almeno nel racconto comune, il Bangladesh. Il Bangladesh, come sappiamo, uno guarda la cartina, c'è l'India in mezzo, il Bangladesh a destra, il Pakistan a sinistra. Il Bangladesh è un pezzo dell'India, però per casini coloniali, appunto, ereditati e poi mescolati si ha problemi di religiosi, perché in Bangladesh la maggioranza è musulmana, in Pakistan è diventata musulmana per forza, perché quando c'è stata una specie di pogrom per cui gli Hindu hanno cacciato i musulmani e gli hanno dato uno spalco, Gandhi ha detto a un certo punto, vabbè, siccome si stavano massacrando in maniera violentissima nel centro e al sud dell'India, hanno trovato un compromesso, è andato un pezzo di India a sinistra, che è diventato il Pakistan, che appunto è un nome musulmano. E vabbè, e si sono scambiati, nel senso qualche milione di musulmani indiani sono andati su in Pakistan e qualche non so quanti milioni di indù che stavano là sono venuti giù in India. Nel frattempo, mentre si muovevano avanti e indietro, si ammazzavano come polli. perché poi la storia bisogna leggerla bene, nel senso che anche tutta questa mitologia. Allora, Gandhi, poverino, ha fatto quello che poteva, però questa cosa è successa, certo non è colpa di Gandhi, la gente si ammazzava per la strada. Quindi. In Bangladesh, pure sono, come dire, musulmani, ma particolarmente sfortunati, perché il Bangladesh è il luogo dove il Gange, che sappiamo è uno dei fiumi più importanti del mondo, più grandi, più ricchi d'acqua del mondo, eccetera, eccetera, sfocia è sul delta del Gange e ultimamente, dovuto al cambiamento climatico. No, il cambiamento climatico non c'è, i problemi della CO2 non ci sono, no, certo che no. Spesso va sotto nel senso che ci sono delle inondazioni che arrivano e fanno fuori un sacco di gente, perché poi non è che c'hanno il Mose in Bangladesh, no? Quindi quando
Certo.
l'oceano si alza, entra dentro nel delta del Gange. Il Bangladesh è un po' il delta del Gange, un po' nel senso che non so quanto il delta sia percentualmente, ma insomma è tanta roba. Quindi entra e l'oceano entra e fa fuori un sacco di persone. E voi direte: ma che c'entra la moda? Beh, c'entra perché un sacco di produzioni di tutti i brand sono in Bangladesh. Quindi, come sono nei altri paesi del sud-est asiatico, quelli meno sviluppati e quelli dove la manodopera costa meno, detto in maniera
Detto
semplice.
in soldoni.
Detto in soldoni, così sono in Bangladesh. Ora, il COP27, e quindi non sono io che mi invento queste cose perché sono particolarmente fissato e paranoico, è l'ONU, non Aldo Premoli, l'ONU, che poi i media di queste cose non parlano, e qui c'è sempre la mia solita polemica, è un altro discorso, si dice qui dove sto trasmettendo, che sono a Milano, ma l'ONU. Quindi non qualcuno che ha delle strane manie, fa questa cosa e ci sono una serie di paesi che si sono immediatamente tassati per una cifra che al momento è di 230 milioni di dollari per, come dire, accettando in qualche maniera questo discorso del danno che viene fatto a questi paesi. Naturalmente non è solo, dunque in una notte hanno costruito questo documento una serie di paesi, quelli che ho citato prima, il Regno Unito, i Paesi Bassi, beh, insomma, hanno detto vabbè, ok, mettiamo lì dei soldi. Poi hanno costruito una commissione per dare una struttura finanziaria a questo loss and damage. Che entro il prossimo COP28, che però grazie a Dio non è fra 5 anni, ma è a marzo, quindi a marzo del 2023, metta in atto quello che sta scritto lì. Allora, detto così va tutto bene, nel senso che vabbè, meglio questo che niente, no? Comunque un passo avanti. In realtà, non in realtà, no, detto in realtà sembra che voglia dire contraddire questa cosa. Diciamo che la storia è molto complicata, però, perché io stesso, che insomma, ho cercato di approfondire, faccio un po' fatica a capire il meccanismo che sta sotto questa cosa. Nel senso, ok, ci sono dei soldi, va bene. Questi soldi vengono dati, questa commissione studierà quali sono, immagino, le cose più critiche, diciamo, del momento. Verranno dati dei soldi, ma non è che uno dice, do i soldi, come il PNRR, no? Qua ci sono i soldi, sì, poi bisogna vedere se però quelli che dovrebbero fare le cose sono in grado di fare le cose, di fare dei programmi, di fare delle cose giuste, perché sennò i soldi non servono a niente. Ora, il fondo, dunque, cerca di individuare i luoghi più danneggiati dagli impatti climatici, che sono quelli, come ho detto prima, dove avviene la maggioranza delle produzioni moda di questo momento, in questo momento.
Scusa Aldo, avevo bisogno di un chiarimento, se era possibile.
Vai, vai.
E, Perché generalmente parliamo sempre, no, di quello che c'è dietro, gruppi, azioni. Giorno parlavamo del Qatar, del perché Valentino in Qatar, eccetera. Non ci sono connessioni, cioè, a questo punto gli ascoltatori si chiederanno, non ci sono connessioni tra la proprietà Chanel e il Senegal, punto interrogativo, tanto per rimanere in tema. Poi dopo vedremo il discorso del Bangladesh, eccetera.
Che no, che io sappia non ci sono connessioni. Il Senegal è un paese di ex colonizzazione francese. Qui la, almeno, non so se questo che mi, se la tua domanda sottintendeva qualcosa del genere. Qui siamo nel campo delle ipotesi, nel senso che, cioè, il fatto che Chanel vada a sfilare a Dakar è un fatto. Come ho detto prima, è la prima volta che un brand sfila, un brand importante, poi non so se c'è qualche piccolo brand l'abbia già fatto, ma non credo, sfila nell'Africa subsahariana, la prima volta in assoluto. Ecco, prima ho dimenticato di dire una cosa, per fare un balzo indietro e parlare di Chanel. Io ho l'impressione che l'Africa sia comunque un posto con dei problemi giganteschi, come tu, no, questa non è un'impressione, questo lo sappiamo tutti, ma che ci sia una dinamica. Ci sia una dinamica. Io quando mi è capitato di viaggiare in Africa, negli aeroporti o nelle grandi città, ho visto a occhio nudo un cambiamento anche dell'abbigliamento. Che mi dava un'idea di, diciamo, maggiore occidentalizzazione del costume, se per costume intendiamo l'abbigliamento, no? E anche di una maggiore presenza numerica, non mi chiedere delle percentuali perché non lo so, non ho più pari di idea. Insomma, quelli lì che stanno negli aeroporti era gente che aveva delle capacità di spesa. Ok, tu mi dici bravo, negli aeroporti, ho capito, però gli aeroporti sono un punto d'osservazione come un altro, prima non c'erano anche negli aeroporti. Cioè, certo. Adesso ho visto famiglie chiaramente africane che si spostavano, papà, la mamma, due figli, eccetera, eccetera, che non erano il generale africano o il diplomatico africano o il pezzo grosso africano, era gente che l'amor del cielo, non so percentualmente quanto rappresenti, ma non c'era prima, quel percentualmente, non c'era. E l'Africa comunque nel 2030 fa 1 miliardo di persone.
Assolutamente.
E quindi diciamo che non può non esserci un ragionamento anche di questo tipo, cioè se Chanel va in Africa e sfila Dakar, nell'Africa subsahariana immagino che abbia uno sguardo a tutta l'Africa subsahariana, non solo a Dakar.
Assolutamente, sì, perché diventa un po', cioè Dakar come proprio la porta dell'Africa subsahariana, e l'Africa subsahariana uguale petrolio.
Uguale a petrolio, uguale a
tra le altre cose.
Tantissime risorse che se anche in parte minima diventano ricchezza per, non dico tutti, ma insomma per un numero maggiore di persone, e poi quello lì diventa un mercato. Però questa è una cattiveria che mi sembra logica, ma che dico io, perché non posso fare un'affermazione di questo tipo, cioè non c'è niente che mi dica, non c'è una dichiarazione di Chanel che dice questa cosa qua, cioè certo. Io ci arrivo così, distinto, no? I paesi sono in via di sviluppo, è successo in Cina per 400 milioni di persone, speriamo che succeda anche in Africa per più persone, insomma. Certo, al momento ci sono 17 milioni di abitanti in Senegal, di cui il 99% è disoccupato. Quindi, cioè, sto facendo un discorso delirante, perché i dati non ce li ho, ma io i dati credo che non ce li abbia nessuno. Cioè, stiamo andando a tentoni, nel senso che io registro quello che succede.
Certo.
Tu mi hai riportato a Chanel, a Dakar. Io faccio riferimento ad Accra. Accra sta in Ghana.
Certo.
Il Ghana, perché faccio riferimento ad Accra? Perché il Ghana è uno dei luoghi più inquinati dal tessile che esistano al mondo. In Ghana vanno a finire tutti i vestiti del mondo che noi non sappiamo più dove mettere. Allora, hanno iniziato una malefica, e inutile fare il politically correct, è colpa anche di qualcuno lì di loro, il traffico, dicendo che questi erano second hand, no? Che poi potevano essere, come dire, riutilizzati, che second hand va benissimo riutilizzare. Peccato che arrivano tonnellate, centinaia, migliaia di tonnellate all'anno, per cui la Ghana è diventata la pattumiera del tessile del mondo e siamo a dei livelli apocalittici. Cioè, le spiagge, qualcuno dice che, io non sono stato in Ghana, le spiagge del Ghana hanno un metro e mezzo sotto la sabbia di stracci, una cosa mostruosa, l'apocalisse. E quando non sappiamo, l'Occidente non sa più dove buttare queste robe, perché nessuno sa al momento come cavolo riutilizzare queste cose, le mandano in Ghana con le navi, con i container, eccetera, eccetera. Poi le buttano lì e dicono: queste cose qui sono second hand, possono essere utilizzate, chi le vuole, non lo so se fanno dei mercatini, ma non è, ma è una scusa. Cioè, il Ghana è la pattumiera del tessile occidentale. Bello questo? Ti è piaciuta?
A me no. Ma diciamo che è una sorta di, invece che terra dei fuochi, terra dei cenci.
Sì, esatto.
In un certo senso, per dirla alla pratese.
Insomma. Sì, basta andare su internet, aprire, cerchi Ghana, spiagge e vedi l'inferno. Poi va, naturalmente queste cose vanno nell'oceano, queste cose poi i pescatori si pescano più un accidente. Questo qui è un problema grosso, enorme, naturalmente di questo non bisogna parlarne troppo, ne parlano solo le organizzazioni umanitarie, ma tutti gli altri stanno zitti perché vabbè, l'ipocrisia è grande sotto il cielo. Ora, a proposito di, perché poi noi abbiamo detto che facciamo una cosa su moda e colonialismo, no?
Sì.
Allora, adesso abbiamo toccato l'Africa, ma per esempio, sempre per non fare i politically correct, che a me non mi piace proprio, ma parliamo anche dei paesi del Golfo, perché anche lì c'è un passato coloniale, no? Però adesso non sono mica più tanto colonie, anzi, il Qatar, oppure l'Arabia Saudita, vediamo, sappiamo cosa è cronaca, come si dice, Federico? È cronaca recente.
Cronaca dei nostri giorni.
Cronaca dei il Marocco, per cui un sacco di gente ha fatto il tifo, peccato che i servizi segreti del Marocco hanno orchestrato quella schifezza al Parlamento europeo, però la gente fa il tifo per il Marocco contro la Francia, molti hanno fatto il tifo per il Marocco contro la Francia perché Macron è antipatico. Minzega, invece loro sono simpatici. Veramente. Detto questo, bravi quelli che tifano, hanno tifato per il Marocco contro la Francia. Bravissimi, perché il Marocco è una democrazia, come sappiamo, dove funziona tutto, va tutto bene e si comportano veramente in maniera corretta. Molto bene. Adesso, a parte il tifo calcistico e questa notazione calcistica, vabbè, il Qatar, io ne ho parlato un po' di tempo fa, da veramente da ignorante, perché avevo fatto questo viaggio in Qatar, ne abbiamo parlato, Federico?
Assolutamente, direi una trasmissione avvincente.
Ho raccontato queste cose, poi adesso sappiamo cosa è successo.
Infatti è curiosa, per certi versi abbiamo anticipato Schiaparelli e da lì per i tempi.
Io faccio cronaca, per cui non, cioè io sono un, lo dico sempre, io sono alla fine sono un cronista, non è che registro e poi racconto, non è che sono in grado di fare di più. Bene, allora il Qatar. Il Qatar, vabbè, il Qatar ormai sappiamo tutto, no? Va bene, ok, ne abbiamo parlato, eccetera. Lì ci sono dei riflessi esotici, no? Cioè dei riflessi coloniali. Allora, Il fatto che i reali del Qatar chiamino tutte le archistar, l'abbiamo parlato, tutti i super artisti, l'abbiamo raccontato, a fare in quel sabbione, perché il Qatar è un sabbione, tutte queste cose, lo dici, ma è un riflesso coloniale? La cultura globale occidentale? Dall'altro canto, però... Mi è arrivata questa notizia, la Rizzoli Libri mi ha mandato un cofanetto molto interessante che fa parte di una, scusatemi, di una collana messa in piedi da Dubai. Fanno una collana, dunque c'è questo Misk Art Institute di Dubai che è... No, ho detto una stupidaggia, non da Dubai, Arabia Saudita, dall'Arabia Saudita, che è diretta da una, credo, molto brava curatrice, direttrice, chiamiamola come vuoi, che viene dall'Institut du Monde Arabe di Parigi, si chiama Mai Kazindar, che ha dato un impulso a questo Minsk Art Institute importante. Allora, la signora Kazindar, che dalla foto è una giovane signora molto carina, ha scritto in passato, scusate, si chiama Mona Kazindar, ha scritto in passato Vision from Abroad, Historical and Contemporary Representation of Arabia. Nel 2019 è uscita con questo libro in cui... Fa un po' lo specchio, ci sbertuccia un po' l'Occidente, cioè praticamente in maniera, credo, io il libro non, questo libro non l'ho avuto tra le mani, l'ho guardato ma non l'ho trovato, fa una storia di come gli occidentali andavano nella penisola arabica e la raccontavano, dicendo spesso delle cose che non stavano in cielo e in terra. Quindi l'idea che noi abbiamo avuto fino a recente, insomma, fino al secolo scorso, della penisola arabica era assolutamente una follia di o scrittori o pittori che facevano un po' le mille e una notte di questa situazione qui. Adesso però, che cosa fa Mona Kazindar, che è anche assessore ai beni culturali presso il Ministro della Cultura Saudita, ha messo una collana appunto con Rizzoli Libri, dove, aspetta un attimo che la prendo in mano, così la racconto meglio. Aspettate. Sì, dove... perché se la guardo mi viene la racconto meglio. Dove ogni sei mesi, praticamente primavera, estate, autunno, inverno, editano un cofanetto dove ci sono due libri molto, cioè, non, diciamo, non, l'aspetto non è lussuoso, ma non è neanche assolutamente povero, nel senso che sono belli, è un bel oggetto di carta, dove uno è di un saudita. Scusami, libri intendo sono delle monografie di artisti visivi. Uno è un saudita e l'altro è comunque un arabo, nel senso l'ultimo, quello che ho tra le mani, uno è saudita e l'altro è sudanese. E uno è un artista astratto che peraltro ha rappresentato alla Biennale di Venezia quest'anno il padiglione dell'Arabia Saudita, e l'altro invece è un artista un figurativo saudita. Scusami, cos'è che ho detto?
Saudita, abbiamo
No,
detto.
uno è saudita e l'altro è, porca miseria, l'ho detto prima, sudanese,
Ah, sudanese.
sudanese, sì, solo artisti arabi. Allora, qui di nuovo... c'è un gioco di specchi, di riflessi, cioè chi sta colonizzando chi, perché mo questi non è che sono paesi poveri, questi sono paesi ricchissimi, come sappiamo, prendono Rizzoli Libri, che poi Rizzoli New York, adesso non mi chiedete la differenza tra Rizzoli Libri e Rizzoli New York, perché mi hanno sgridato quelli di Rizzoli Libri perché ho scritto Rizzoli New York e ho detto, vabbè, scusatemi, l'ho fatto correggere, non so, però ancora non ho capito la differenza, non importa. E No, nel senso che e l'altra cosa che mi lascia perplesso, non sono riuscito ad approfondirla questa cosa, sono artisti visivi, cioè non so, cioè non è che si dice, vabbè, cosa vuol dire artisti visivi? Cioè c'è la figura, c'è il figurativo, c'è uomini, donne, pesci, cani, pappagalli, cioè non è che c'è solo astratto. Quindi Federico, tu che sei più bravo di me in queste cose, ma com'è che questi che sono super musulmani e sono super, i sauditi sono, mettono in piedi una collana visiva di questo tipo. Questo non sono riuscito a decifrarlo.
Ma diciamo che gli interessi ci sono da parte degli arabi da sempre, direi, intorno alle rappresentazioni visive.
Sì, ma con la figura umana?
Ma diciamo il concetto di figura umana, io credo, almeno questa è l'esperienza che ho visto io, arrivati a un certo punto, dove questa esperienza della figura umana è presa relativamente. Per esempio, c'è tutto il discorso delle miniature che riguarda certe figure umane.
Giusto.
Questo qui sì, ci sono delle rappresentazioni. Ma poi generalmente è un po' come, io credo, che insomma da quelle parti sia un po' come nei free shop dell'aeroporto. Infatti è interessante quello che tu hai detto della cultura degli aeroportuali, che non è una cultura di secondo piano, ma anzi è proprio un riflesso. Cioè se tu vai in un free shop di un aeroporto, in un paese insomma, dove si applica una certa legge, insomma, tranquillamente puoi berti un bicchiere di vino, puoi fare delle cose. Ci sono dei posti dove sono delle zone franche, no? Praticamente. Però normalmente si trovano delle cose, per cui anche l'aspetto commerciale, l'aspetto dell'arte riguarda anche questo, per certi versi è una zona franca, cioè un'attività di commercio, quindi uno può utilizzare tranquillamente, no? Come dire, ad extra invece che ad intra, può utilizzare ciò che serve poi per il business in un certo senso.
Cioè, per esempio, c'è questo Salah El Moura, che è il sudanese. Io queste considerazioni le faccio veramente senza nessun secondo, in maniera ingenua. Cioè, sono cose che mi chiedo. Che è quello, il sudanese è il figurativo, no? Dove ci sono tonnellate di figure femminili, molto colorate, molto al limite dell'illustrazione, ma lo dico in maniera non sminuente, e ce ne sono alcune molto, a me piace, cioè, l'ho trovato gradevole perlomeno, in cui ci sono queste figure femminili che stanno dentro a delle gabbie e hanno in mano dei megafoni, come se fossero in una gabbia di vetro. E almeno io così lo interpreto, e tentassero di esprimersi, di parlare, ma non ci riescono perché sono dentro una gabbia di vetro, per cui tu no, comunque non senti quello che loro dicono. Questo mi ha sorpreso, non il fatto che l'artista abbia fatto questo, attenzione, mi ha sorpreso il fatto che un istituto assolutamente ufficiale, assolutamente schierato col governo che finanzia queste cose qui, mandi fuori cose del genere. O in caso sono due, o io ho una assolutamente idea sbagliata di quello che sta succedendo. Io non sono mai stato in Arabia Saudita, per cui parlo probabilmente un po' a vanvera, perché leggo solo di riporto quello che, non so, mi fa pensare questo, che c'è qualcosa che non torna nei racconti che noi abbiamo di quel paese, di quella situazione lì, e in quello che io vedo in questo cofanetto, che è un'edizione voluta dal governo dell'Arabia Saudita. Ma è comunque interessante. E comunque è una collana, come ho detto, che andrà avanti. Almeno, cioè, hanno in programma adesso il prossimo cofanetto, esce a marzo, e che appunto ha intento quello di dare visibilità a lavori di artisti arabi. Arabi, sempre uno saudita, uno di un'altra parte, uno saudita, uno di un'altra parte. Allora, qui chi colonizza chi? Cioè, è tutto un riflesso che non so, un gioco di specchi, per cui certe, almeno io credo che certe durezze, per cui qua ci sono i colonialisti, quell'altra, la Cina che a un certo punto sembrava voler diventare leader dei paesi, come dire, adesso ci sta tentando lì quello lì, il Putin, o Mendev, quello lì che spara minchiate dalla mattina alla sera contro l'Occidente, ma a fare il capofila dei paesi, perché come se loro non fossero stati in Afghanistan o da altre parti, ma alla Cina a un certo punto sembrava che volesse diventare il capofila dei paesi non coloniali. Difatti si è infilata in Africa un po' anche con questa ideologia e si è comprata mezz'Africa. Quindi riesco, cioè, ho detto qualche cosa che ha senso, Federico, cioè, riesco a spiegare che cosa voglio dire. Cioè, la situazione è molto complessa, è molto fluida, è molto diversa da qua ci stanno i colonialisti ex e qua ci stanno gli ex colonizzati. Ecco, non è proprio più così. Che ci stanno gli ex colonialisti, non ci sono dubbi, ma che gli ex colonizzati o non colonizzatori si stiano comportando in maniera adeguata, non credo proprio. E qui mi fermo. Federico? Federico?
Pronto, 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 ci sono. Mi
Ah,
sentite?
ok. Sì.
Abbiate pazienza, no? Perché c'era stato un problema di collegamento. No, dico, quello che dice è molto interessante. In questo grande rivolgimento epocale, non dobbiamo dimenticarci appunto che a un certo punto l'impero dei Mongoli arrivava fino alle porte di Vienna e quindi avevano in pugno dalla Cina fino a tutta la parte europea, non solo, ma anche il Medio Oriente. Quindi è molto interessante, c'è cioè questa influenza, queste cose che ci sono e tutti questi aspetti che tu dici, per cui alla fine non è che si parla di tradizioni che sono recenti, ci sono delle tradizioni che vengono da molto lontano e anche mi sembra che alcuni si pongono meno interrogativi di quelli che si pongono, per esempio, in Europa.
Sì, nel senso che adesso io penso sempre che è un problema di lettura, che noi diamo le cose che ci sfilano sotto il naso, sia in positivo che in negativo, cioè dire ah, no, poverini, oppure dire no, sono pessimi, sono loro, cioè, le semplificazioni che sentiamo tutto il giorno, anche qui sui migranti, non immigranti, tutte queste robe qua che veramente fanno cadere, non so, fanno cadere tutto. Siano dovute a così, a degli schemi mentali che abbiamo che non rispecchiano più la realtà, cioè non sono tutti cattivi da una parte, tutti buoni dall'altra, è tutto molto complicato. Dipende come uno guarda le cose, può essere uno dice tutto molto complicato, è tutto uno sfacelo, è tutto un apocalisse, oppure uno dice tutto così complicato, però è tutto molto exciting, molto eccitante, sta succedendo un sacco di robe, ci potrebbero essere o ci sono già degli sviluppi che fanno presagire che la situazione possa migliorare o si va verso una situazione diversa, ecco. Allora, che si va verso una situazione diversa è sicuro, perché qua ogni 5 minuti cambia tutto, ma che sia tutto negativo, questo io non lo credo, nel senso, anche se non so bene dire dove sono le soluzioni. Vedo i problemi, tipo quello di cui abbiamo parlato all'inizio, il problema. Il famoso loss and damage, per tornare poi magari chiudere, no? Per chiudere il cerchio di questa chiacchierata che mi rendo conto è un po' saltellante, ma allora i soldi, va bene, allora ci sono dei soldi a disposizione, scusate, ci sono dei paesi in situazione particolarmente critica, bene, cosa gli diamo a questi paesi? Gli diamo un po' di soldi così e buonanotte, tipo facciamo la carità o gli diamo della tecnologia, per esempio, perché facciano uno sviluppo che non passi attraverso i carboni fossili, ma che se devono produrre, che poi producano per Zara, o per Chanel o per non so chi, insomma, per l'Occidente, o producano delle produzioni loro, magari, e questo andrebbe bene non solo per loro, ma per tutti, visto che la CO2 poi non è che sta ferma in un punto. Dovremmo pensare a dotarli di tecnologia in grado di non fare un macello del loro sviluppo. Cioè, quando non al COP, ma agli altri. Sì, no, anche al COP, dove per esempio il famoso COP26 di cui abbiamo parlato, la Cina e l'India non sono andati.
No,
Cioè, è
ma
una cosa pazzesca.
ci mancherebbe altro, perché non li fanno più uscire poi se ci vanno.
No, cioè, la
Li
Cina e l'India
chiudono
non ci vanno.
dentro.
Perché non ci vanno? Perché Modi dice chiaramente: ma voi avete inquinato tutto quanto era possibile di inquinare. Adesso che noi ci stiamo sviluppando, ci venite a dire che non dobbiamo inquinare. Andatevene al diavolo. Però questa è l'apocalisse. Ah, perché se la...
Certo, sì.
cioè, l'India non si sa quanti sono, perché non c'è un censimento, sì, insomma, fa un finta. Sarà 1 miliardo e rotti. La Cina sono un altro 1 miliardo e rotti. Cioè, se questi qui... La Cina è un po' diversa la situazione, ma... Se questi qui non sono neanche andati, e però respiriamo tutti la stessa M, punto. E quindi poi dopo io parlo di moda, di tessile, perché vagamente più o meno conosco quello e seguo quello e mi interesso a quello, ma questo vale per tutto. E lì di nuovo dice: ah, certo, però quelli lì sono poverini, sono i paesi che sono stati colonizzati, la Cina no, ma sì, vabbè, un pochino, ma l'India sì, e quindi poverini, no, poverini è un accidente, perché poverini, però adesso è vero che l'Occidente ha inquinato tutto il mondo, è vero, è tutto vero, però adesso non è che questo significa che allora, beh, adesso inquiniamo un po' anche noi, e no, perché qui andiamo.
Sì, cioè non possiamo basare, diciamo così, la distribuzione di ricchezza sul grado della diffusione della rivoluzione industriale, insomma, altrimenti diventa. Non ci abbiamo capito niente, insomma, non facciamo esperienza
No, sì, anche perché
sicuramente di niente.
non per giustificare l'Occidente, ma quando si è messo in moto questo meccanismo, non è che c'erano dei parametri o dei, cioè, mica lo sapevano che cosa sarebbe successo dopo. Adesso però è successo e
Sì,
bisogna fermare questa deriva.
bisogna ragionare con i dati che ci abbiamo. Dal punto di vista dell'arte è molto interessante questa cosa che hai detto del Ghana, perché c'è, diciamo, un artista molto interessante che ha fatto questa installazione proprio in quel caso erano dei sacchi di Utah, queste grandissime installazioni di sacchi di Utah che erano pure alla Milano, alla Fondazione Trussardi, ai bastioni
Ah, sì.
di Porta Venezia, e quindi anche questo è un aspetto molto interessante. E poi per quanto riguarda invece questa produzione dell'India e del Bangladesh, ci vanno a produrre un sacco di compagnie, da quelle più blasonate a quelle che sono più fast fashion, no?
Sì, qui è la logica del capitalismo. Il capitalismo, a cui non sto dando un'accezione necessariamente demoniaca, prevede che vai a produrre dove il costo di produzione è più basso per avere un margine superiore, punto. Quindi questa è una logica da cui non si scappa, ed è inutile che qualcuno faccia finta che questa logica non esiste. Questa logica esiste ed è la logica della produzione. Prima si produceva tutto in Cina, adesso la Cina non è più quella roba là, e la stessa Cina fa produrre in Vietnam o in posti meno cari del Vietnam. Punto. Questo è quanto, questa è la verità. Altre non ce ne sono. È sempre molto innervosente, almeno per me, l'ipocrisia con cui queste cose non vengono dette. Invece è
Sì.
così, è così ed è così. È inutile. Poi dà fastidio dirlo. Sì, dà fastidio a chi? Dà fastidio a chi? Cioè, Se il mare si alza, se la temperatura aumenta, se vedi, aumenta la siccità, ci sono 200 milioni di persone in movimento che scappano da qua a destra e a sinistra, poi arrivano i migranti, poi c'è questo e quell'altro, dà fastidio sentirlo dire. Va bene, dà fastidio, tanto succede lo stesso. Cioè, tanto vale sapere. E capire e vedere se si può fare qualcosina. Cioè adesso la Meloni manda le navi delle ONG per fare il dispettuccio invece di farle approdare a Catania o a Palermo, no, a Catania o a Lampedusa, le manda a Livorno. Così?
Sì,
certo, è così che si fermano le migrazioni. Le migrazioni dall'Africa si fermano facendo i dispettucci alle navi delle ONG, di sicuro. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come è possibile?
Cioè, una cosa di questo genere. Poi c'è il famoso fronte est, di cui nessuno parla, ma dal quale entrano, certo. Diciamo, alla zitta, come si dice, diverse insomma, realtà arrivano. Poi in questo senso, Ibrahim Mahama, appunto, è l'artista, giusto per dovere di cronaca, visto che stiamo parlando di cronaca, a cui facevamo riferimento, a cui veramente l'opera ci rimanda a queste spiagge di abiti che ci
sono. Il nostro
sono,
amico appunto. Johnny l'ha portato, giusto?
Sì, è sempre una invenzione gioniana, insomma. Giona è una cosa con... fa, viene in mente il racconto di Giona 3 giorni nel ventre del pesce, tirando fuori delle... novità profetiche, e quindi in questo caso anche diventa
ma Ibrahim, come di quel signore lì, l'ho visto là, ma non mi ricordavo più il nome.
Ibrahim Mahama
è del Ghana?
Sì, dovrebbe essere un artista ghanese, sì, del Ghana. Il Ghana è un posto di grande memoria tessile, no? Cioè, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di Virgil Abloh, altro personaggio del Ghana che si è imposto, quindi è una situazione molto interessante, molto fervente da quelle parti, insomma, effervescente, scusate, anche fervente per certi versi. Ma
vuoi andare in Ghana a fare a Natale? Io no.
No, in Ghana a Natale no. Questo Natale, insomma, è abbastanza complesso, però, insomma, alla fine è anche interessante. E, diciamo, il Ghana no, insomma, conosco delle persone del Ghana e sono dei personaggi, devo dire, molto curiosi e anche belli tosti. E comunque questi ex paesi, appunto, che sono dei paesi frontalieri, che hanno avuto un grande ruolo nella tratta negriera occidentale, perché anche questo poi va detto, no? Quando si parla di queste cose, perché esiste una tratta negriera occidentale, così come esiste una tratta negriera orientale, a cui tu facevi riferimento, certo. Come quella dei paesi del Golfo, i quali si sono proprio sviluppati un po' intorno a questa realtà qui. E adesso proprio stanno riacquistando una sorta di ruolo strategico anche per questa crisi ad est, no? Quindi questa occidentalizzazione in un certo senso della fuga, del punto di fuga in termini prospettico berniniani, fa sì che questi paesi riacquistino un ruolo importante nella rotta atlantica, nell'interfaccia atlantico, diciamo.
Yes. Ah, scusa, un dato lo devo dare, lo so che sono stato un po' sconsiderato nel infilare le notizie, però adesso mi è ribalzato sotto gli occhi. Allora, è un dato terrificante, tanto per cambiare. Allora, dice, c'è uno studio fatto dalla UE, domande e risposte sulla strategia dell'UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari del marzo di quest'anno. Si può andare a vedere, si trova tranquillamente sul web. Domande e risposte sulla strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Allora, dallo studio risulta che ogni anno un cittadino europeo getta in media 11 kg di prodotti tessili. Di questi 11 kg, ogni cittadino, l'1% viene riciclato, il resto finisce in paesi appunto come il Ghana. Eccoci qua, stiamo parlando solo del consumo europeo, quindi il problema c'è e questi sono i numeri. Un numero l'ho dato, ho detto prima che non avevo dei gran numeri, ma avevo delle intuizioni. Questo basta andare a leggersi, domande e risposte sulla strategia dell'UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari. Non lo dice Aldo Premoli, lo dice l'Unione Europea e quell'altra cosa lo diceva la ONU.
Bene. Interessante.
Questo è paranoico. No, non sono paranoico, sono spaventato. Sì, spaventato sì, molto spaventato. Paranoico no, per ora. Va bene. Federico, io
benissimo.
Avremmo come dire terminato.
Va bene Aldo, allora che ti diciamo? Grazie ancora per questa splendida puntata, grazie a voi amici in ascolto e se non ci sentiamo, sicuramente non ci sentiamo prima di Natale, per cui noi ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti coloro che trascorreranno in festa questa occasione, anche per coloro che non la trascorreranno e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Bene, grazie, prossimo anno. Grazie Federico.
Grazie,
ciao.
Grazie Aldo, ciao.
Ciao.
Ciao, grazie, arrivederci, a risentirci.